Allora, a noi è sembrato opportuno organizzare questo convegno, in quanto oggi è la giornata mondiale dedicata al servizio sociale e ci è sembrato importante appunto che come corso di laurea organizzassimo questa iniziativa. Non c'è una tradizione in Italia a riguardo, quindi credo che questa sia la prima volta e forse anche l'unica iniziativa, credo, a livello nazionale che viene organizzato. Ci è sembrato importante centrare questa giornata, questo momento di incontro, sul tema fondamentale dei diritti, della povertà e del ruolo che ha il servizio sociale. Quindi cercando di coniugare, di mettere insieme questi aspetti fondamentali di diritti di cittadinanza, di problematicità sociale e del ruolo che ha riguardo il servizio sociale. Ci sembra uno dei temi più rilevanti e rispetto a questo tema ci è sembrato anche interessante organizzare una giornata che non fosse solo, come spesso è, come tra l'altro funziona e va benissimo, un momento di convegno dove ci sono gli esperti, dove ci sono le diverse presentazioni sui temi della povertà o del servizio sociale. Ci è sembrato importante che in questo momento ci fosse un coinvolgimento molto forte, molto attivo anche degli studenti. Di solito gli studenti sono visti solo come fruitori delle iniziative di formazione, quindi e certamente sono studenti, devono studiare, quindi sono in un processo formativo, però di solito vengono visti soprattutto come fruitori. A noi è sembrato invece interessante, io veramente voglio ringraziare moltissimo le docenti del secondo e del terzo anno che hanno lavorato moltissimo con gli studenti proprio per organizzare questi aspetti. Ci è sembrato importante invece che gli studenti, come dire, partissero anche da loro, quindi ci fosse un momento di formazione, un momento di approfondimento, ma che si confrontasse in modo interattivo, diciamo, con quelle che sono le loro immagini della povertà, con quelle che sono le loro immagini del servizio sociale. Ci sembra un aspetto molto importante perché secondo noi il processo formativo, perché funzioni, deve riuscire a rapportarsi in modo molto forte con quelle che sono già i propri quadri concettuali. Pensiamo che in generale tutto il processo formativo, come dire, la validità del processo formativo sia anche legata alla capacità appunto di impattare sulle categorie concettuali, sugli schemi che le persone hanno. Possibilmente, probabilmente anche modificandolo, ma in ogni caso rapportandosi in modo anche costruttivo con questi aspetti. Quindi quello che a me sta a cuore di questa mezza giornata è l'avere organizzato questo momento, ma anche la modalità specifica organizzativa che questa giornata ha assunto. Per questo ringrazio veramente molto gli studenti che hanno lavorato molto per questo momento di formazione, esponendosi anche, e ringrazio in modo specifico tutti i docenti che li hanno accompagnati in questo lavoro. Quindi vi ringrazio, do la giornata di. Sì, allora, due informazioni organizzative. Noi abbiamo preparato già dei moduli, c'è già la mia firma con l'attestazione della partecipazione, questo per gli operatori della partecipazione a questo momento formativo. Per quanto riguarda gli studenti, verranno fatte invece circolare i fogli firma perché, come dire, questa attività è un'attività squisitamente formativa e rientra a pieno titolo nelle attività formative che sono previste per la giornata, che sarebbero previste per la giornata di oggi. La giornata è organizzata in due momenti, a parte i saluti miei e i saluti di Renata Ghisalberti come presidente dell'ordine. Quindi c'è una prima parte che riguarda le immagini della povertà, una seconda parte che riguarda specificatamente invece il tema delle politiche della povertà. Quindi ci sono anche due esorcismi sguardi diversi, uno più a partire dalle rappresentazioni della povertà e l'altro invece più specifico sulle politiche sociali e in particolare sul ruolo che ha a riguardo il servizio sociale. Detto questo, do la parola alla dottoressa Ghisalberti, che è come molti di voi sanno è la presidente dell'Ordine regionale degli assistenti sociali e che ci porterà i suoi saluti e non solo i suoi saluti.
Buongiorno a tutti. Io ringrazio a nome del Consiglio regionale degli assistenti sociali della Lombardia, l'Università Bicocca e tutti gli organizzatori di questo importante e interessante evento che ci pone oggi tutti come professionisti, come operatori, come studenti, come cittadini di fronte alla possibilità di riflettere insieme su un tema che è strategico all'interno di quelle che sono le politiche sociali internazionali. La nostra professione è oggi, come lo è sempre stata, interessata a trovare il senso, il significato profondo del nostro intervento professionale quotidiano. Anche il nuovo recente percorso che l'Ordine ha avviato, che ci porterà a dare attenzione ad opportunità di formazione permanente di qualità, come questa, come quella di oggi, che oggi ci viene appunto proposta in questa sede così importante che è quella universitaria, che è la sede della formazione di base. La dimensione internazionale che questa iniziativa pone ci dà un respiro, ci dà la possibilità di capire, di dare senso a ciò che domani, quando tutti ritorneremo nei nostri servizi, territoriali, nei nostri servizi locali, a fare delle scelte operative che però possano essere sempre più consapevoli di quelli che sono le reali, le effettive esigenze delle nostre comunità, che sono ormai comunità internazionali, quindi non possiamo lavorare pensando che lo sguardo sia solo al locale. Oggi io penso che, e sono convinta, che sia un momento di conoscenza che saprà trasformare il nostro modo di pensare e di agire. È la spirale virtuosa che la conoscenza, che la formazione connette, cioè connette da una parte conoscenze e saperi collettivi e li innesta nella conoscenza e nella coscienza di ciascuno di noi, in quella responsabilità all'agire, al intervenire in maniera coerente nella nostra professione. Io credo che sia la base della scelta professionale questa di saper connettere momenti di teoria, momenti di riflessione, con momenti invece che ci servono per migliorare l'agire quotidiano. In questo senso io credo che oggi sia un buon esempio di sinergie. Da una parte l'Università ha chiesto all'Ordine un riconoscimento, quindi una valutazione di questa iniziativa all'interno di quello che saranno eventi che dal 2010 in poi avranno questa caratterizzazione, cioè di formazione permanente. Noi abbiamo dato, i nostri iscritti, i professionisti lo sanno, che il percorso che porterà alla creazione di un sistema è un percorso che necessariamente è graduale. Nel 2010 noi siamo chiamati ad incontrare tutti gli iscritti nelle varie province. Abbiamo iniziato un primo incontro, una prima conferenza d'area a Bergamo. Questa mattina ho parlato con alcuni colleghi che abbiamo già incontrato a Bergamo. Abbiamo fatto già una conferenza a Sondrio e a Mantova e a breve avremo il contatto con gli iscritti del Bresciano e via via Milano. Insomma, noi vorremmo entro aprile portare a conoscenza di quelle che sono le ipotesi di un sistema sulla formazione permanente tutti gli iscritti e poi avviare invece con i livelli istituzionali, l'università per primo, un sistema che ci permetta di garantire formazione, ma formazione di qualità. Molti sono preoccupati, io lo so, perché ci scrivono, perché ce lo dicono, perché ci telefonano, perché ci fermano nei corridoi a chiedere come faremo a affrontare in maniera come dire, sostenibile questa sfida, che è la sfida della formazione permanente. Io credo che la nostra professione ci ha rese in questi anni sagge da una parte, ma anche, come dire, capaci di sfida dall'altro. Quindi noi pensiamo che quello che stiamo discutendo a livello nazionale, perché pensiamo che la figura dell'assistente sociale sia una figura non regionalizzata, ma che abbia un senso a livello nazionale, vogliamo creare un sistema che permetta il confronto tra le regioni, che permetta comunque di poter parlare insieme, di avere uno stesso linguaggio. Quindi, in concreto, la giornata di oggi, per chi la sta frequentando, va considerata come momento di lavoro, quindi come momento di formazione permanente comune. Quindi, buon lavoro a tutti noi e grazie. Va bene. Scusate. Benissimo. Allora, mi dicono che... Allora, proseguo. Consiglio nazionale dell'Ordine ha inviato un documento che poi penso verrà consegnato, verrà messo agli atti dell'iniziativa. Comunque lo metteremo sul sito sia dell'Università che dell'Ordine. Ed è un contributo alla discussione e all'approfondimento di oggi. Il documento che il Nazionale ha mandato è lotta alla povertà e all'esclusione sociale e dice: il Consiglio Nazionale sente il dovere deontologico di offrire il proprio contributo in termini di riflessione e di proposta alla giornata mondiale del Social Work 2010, promossa dall'International Federation of Social Workers nell'anno che la Commissione europea ha designato quale anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Tale contributo non può che scaturire ed ispirarsi appunto al codice deontologico dell'assistente sociale e ai principi fondanti della professione, nonché alle responsabilità che ad esse ne derivano, nei confronti della persona, utente, cliente e della società. La centralità della persona e la promozione delle responsabilità e dell'autodeterminazione rappresentano i principi fondanti del servizio sociale, come sancito dall'articolo 5 del codice deontologico. Questo articolo dice: la professione si fonda sul valore della dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sull'affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali. E dal successivo articolo 6 del codice deontologico, che dice: la professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità, per contribuire al loro sviluppo, ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società, nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione. E ancora, l'assistente sociale è tenuto a salvaguardare gli interessi e i diritti degli utenti e dei clienti, questo è l'articolo 14, così come deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo e promuovendo iniziative di partecipazione volte a costituire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. Questo è l'articolo 33. Nel successivo, il codice dice: l'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti e doveri nell'ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazioni di svantaggio. E andando più avanti nella lettura, ci sembra opportuno sottolineare l'altro importante imperativo deontologico dettato dall'articolo 37, che dice: l'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e stati di grave disagio non sufficientemente tutelati, di iniquità e di ineguaglianza. Questa è la citazione che il testo del Nazionale fa. Con questo commento, ci sembra pertanto che i motivi di mobilitazione sul versante della povertà da parte della nostra professione ci siano tutti. E quando parliamo di povertà, evidentemente ci riferiamo non solo al significato classico del termine, cioè povero, che è persona priva di risorse economiche, ma in senso più ampio. Pensiamo a persone che vivono condizioni di disabilità, di bisogno, di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. E qui citiamo la legge 328 del 2000. Alcune povertà possono essere rappresentate anche da situazioni in cui non vi sono le capacità o gli strumenti per procedere nei percorsi assistenziali. E sono veramente tanti oggi i poveri e i nuovi poveri che incontriamo quotidianamente nel lavoro sociale. Accanto ai bisogni espressi manifesti, ne rileviamo altri, da decodificare sapientemente, con competente e delicata professionalità, attraverso l'ascolto attento di ciò che viene raccontato, ma soprattutto di quanto non viene detto, per vergogna, dignità, rispetto umano, incapacità di relazionarsi. Eppure si riesce a leggere nel volto, negli sguardi, nelle mezze parole, nelle espressioni taciute o sottintese. E pensiamo alle molteplici fragilità sociali del nostro tempo, anziani soli, coppie separate e figli minori contesi, vittime dell'usura, immigrati, eccetera, eccetera. I nuovi poveri non sono solamente le persone sole, ma anche le famiglie, non solo le persone che vivono ai margini, ma anche dentro le città, non solo gli stranieri, ma anche gli italiani. È una povertà fortemente connessa nel mondo giovanile con la precarietà e l'insicurezza nel lavoro. Nel mondo familiare è una povertà connessa con le separazioni, con i divorzi, i fenomeni migratori che contribuiscono a creare numerose famiglie monogenitoriali. È una povertà connessa all'indebitamento che porta con sé il rischio di usura. Pensiamo anche alla cosiddetta povertà relativa, intesa come una condizione di deprivazione inserita all'interno di una vasta rete di relazioni sociali, cioè di disuguaglianza che caratterizza una data società in un dato momento. L'idea di base di questa povertà è che la condizione del povero dipenda non soltanto dal reddito individuale, come nel caso della povertà assoluta, ma dal contesto nel quale il reddito viene percepito. Secondo l'ultimo rapporto Istat, che è del luglio del 2009, in Italia, nel 2008, le famiglie che si trovano in condizioni di povertà relativa sono stimate in 2.737.000 e rappresentano l'11,3% delle famiglie residenti. Nel complesso sono 8.700.000 gli individui poveri, 13,6% dell'intera popolazione. 1.126.000 famiglie, cioè il 4,6% delle famiglie residenti, risultano addirittura in condizione di povertà assoluta per un totale di 2 milioni e quasi 3 milioni di individui, che è il 4,9% dell'intera popolazione. La stima dell'incidenza della povertà assoluta viene calcolata sulla base di una soglia di povertà che corrisponde alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un determinato paniere di beni e servizi. Tale paniere, nel caso specifico, rappresenta l'insieme dei beni e servizi che nel contesto italiano e per una determinata famiglia sono considerati essenziali a conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Uno studio dell'Istat definisce povere le famiglie di due persone con una spesa mensile per consumo inferiore ai 999 euro, quindi 1,4 rispetto al 2007. Quindi siamo a una situazione assolutamente di precarietà. La persona sola è povera quando spende meno della metà di tale importo, quindi siamo a 500 euro al mese. Le famiglie povere sono per lo più coppie con tre o più figli e sono il 25, circa per cento. La situazione più grave è se i figli hanno meno di 18 anni e questo è maggiormente presente nel mezzogiorno. Il fenomeno è molto diffuso anche tra le famiglie con anziani, nonostante il miglioramento osservato negli ultimi anni. Se l'anziano in famiglia è uno solo, l'incidenza è prossima alla media nazionale, siamo intorno all'11%. Se ve ne sono almeno due, sale al 14%. La povertà è inoltre associata a bassi livelli di istruzione, quindi l'incidenza, per esempio, il capofamiglia è una persona che al più ha la licenza elementare, da bassi profili professionali, sono povere il 14,5% delle famiglie con a capo un operaio assimilato e all'esclusione dal mercato del lavoro. Sono povere il 33%, quasi il 34% delle famiglie con la persona di riferimento in cerca di occupazione. Il 44% con due componenti in questa condizione, mentre solo il 9% delle famiglie in cui nessun componente è alla ricerca di lavoro. Anche il nono rapporto su povertà ed esclusione sociale condotto da Caritas italiana e dalla Fondazione Zancan presenta un'analisi dei fenomeni di povertà e di crisi economica, evidenziando lo squilibrio tra Nord e Sud Italia in termini di spesa e di interventi per il sociale e quindi per la povertà. Testualmente, in questo lavoro emerge che nel 2005 i comuni hanno speso 5,7 miliardi di euro per l'assistenza sociale, cioè 98 euro per ogni abitante. Di questa spesa il 7,4 e sono 423 milioni di euro è destinato a contrastare la povertà. Si tratta quindi di 7,22 euro per ogni abitante. Aggregando i comuni per regione, questo dato varia in modo significativo. Si va da un minimo regionale di 1,91 euro a un massimo di 21,75 euro, cioè 11 volte di più. Tali differenziazioni territoriali di spesa si innestano in uno scenario di welfare basato sull'impianto federalista che segna un ruolo fondamentale a regioni e comuni anche in materia di contrasto della povertà. L'autonomia attribuita agli enti locali accentua quindi le differenze territoriali. In tutte le regioni centro-settentrionali, in tutti gli anni considerati, la povertà ha un'incidenza sempre inferiore al dato nazionale, mentre per le regioni meridionali accade l'esatto contrario. La povertà del Sud Italia è di 4-5 volte maggiore rispetto a quella del Nord. Il modello italiano di povertà rappresenta un divario che non ha corrispondenti in Europa, neppure nei paesi caratterizzati da significative disparità territoriali. Dall'analisi dei dati emerge un'altra anomalia tutta italiana. Si spende di più per contrastare la povertà nelle regioni laddove ci sono meno poveri. Anche quando si investe per combattere la povertà, si tende a dare soldi piuttosto che a fornire servizi durevoli nel tempo. Piccoli benefici economici che sono solo un palliativo e non la soluzione al problema povertà. Per quanto detto fino a qui, riteniamo pertanto doveroso ribadire che il contrasto alla povertà va considerato come una serie di azioni da attuare in maniera preventiva e diffusa, essendo diffusi sia una mancanza di reddito e un basso livello reddituale per molte categorie, per esempio i giovani in cerca di primo lavoro, disoccupazione, i precari, i pensionati, i nuclei familiari numerosi e quelli monogenitoriali. La social card, per esempio, non ha rappresentato un intervento sistematico ed incisivo di contrasto alla povertà, essendo un'azione straordinaria, non dotata di sufficienti risorse e, ancora una volta, di stampo meramente assistenzialistico. L'enfasi sulla libertà di scelta personale e sulle responsabilità individuali, presenti, per esempio, nel libro bianco del Ministero del Welfare, dal titolo La vita buona nella società attiva, evidenziano una contraddizione con le situazioni di svantaggio, che spesso sono caratterizzate da incapacità personali di valutare, di scegliere, di usare la rete dei servizi. Manca la rilevazione della carenza di servizi, di sostegno, che possano rendere concreti l'esercizio della libertà di scelta responsabile e la realizzazione di progetti di vita. Tali servizi coincidono con il servizio sociale professionale, che definito quale livello essenziale processuale deve rappresentare nei territori una presenza capillare di sostegno alle persone e alle famiglie. Il servizio sociale professionale, difatti, per quanto riportato in premessa e relativamente al codice deontologico, può e deve accompagnare quanti sono esposti al rischio di povertà e di esclusione sociale, sostenendone il processo di autodeterminazione, di maturazione, di crescita umana e personale. Ribadiamo il profondo divario della situazione dei servizi tra nord e sud. Tale stato dei fatti non può essere superato con il solo federalismo fiscale, bensì con norme nazionali e regionali sui livelli essenziali delle prestazioni sociali, che devono poter garantire l'effettiva opportunità di scelta per i cittadini di qualsiasi parte del territorio nazionale. Una visione che capitalizzi le migliori esperienze di servizio sociale del nostro Paese non può prescindere dalle seguenti considerazioni. L'evoluzione delle politiche sociali porta a nuove definizioni, come welfare plurale o reticolare o delle responsabilità di welfare partecipato, che fanno riferimento alla partecipazione dei cittadini, dei soggetti privati, del terzo settore, delle parti sociali. Altre terminologie usate in alcuni piani regionali, quali welfare comunitario e promozionale, sottolineano l'aspetto della promozione della solidarietà sociale e delle iniziative del privato sociale, collegate ed in sinergia per l'attivazione di progetti o servizi nel territorio e nelle comunità. Si sottolinea l'importanza della dimensione territoriale del welfare, che dà evidenza alla necessità di sviluppare il servizio sociale nei territori, quale possibilità di accogliere i bisogni, orientare le persone verso un miglior utilizzo delle risorse e dei servizi presenti, a tutto vantaggio dell'utente cliente e nel perseguimento della lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Si sottolinea l'importanza dell'integrazione tra gli aspetti sanitari e quelli sociali, con riferimento alle definizioni dell'OMS di benessere e di salute, che rende significativa la competenza degli assistenti sociali nei percorsi di salute, di riabilitazione e di inclusione sociale, oltre a quelli di prevenzione delle diverse forme di fragilità. Tale integrazione, peraltro, rappresenta la principale voce di risparmio sia nei bilanci delle istituzioni sociosanitarie, sia nel bilancio dei costi sociali e personali delle persone coinvolte, in quanto agisce sulla prevenzione delle situazioni di disagio e di malattia, i cui costi aumentano esponenzialmente con il loro aggravarsi. La presa in carico della persona, quindi, assume una maggiore efficacia se coinvolge il servizio sociale nelle diverse funzioni, tracciandone l'azione anche attraverso l'istituzione del sistema informativo e informatizzato dei servizi sociali. La continuità assistenziale, inoltre, passa attraverso un'adeguata collocazione e valorizzazione del servizio sociale nei percorsi di sostegno e di promozione della salute, finalizzati per quanto possibile ad un recupero delle autonomie personali degli utenti, delle persone, delle famiglie, con particolare riferimento alle persone anziane e diversamente abili, nonché alle azioni di sollievo per le loro famiglie. Il dibattito sul welfare state spesso è stato occasione di contrapposizione tra diversi gruppi sociali circa i principi che devono orientare la redistribuzione delle risorse e dei servizi sociali. Occorre valorizzare maggiormente la partecipazione dei cittadini al fine di ridurne il senso di estraneità e di passività, permettendo di individuare soluzioni condivise e maggiore assunzione di responsabilità, anche ricorrendo all'innovazione con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Infine, la società multietnica e multiculturale è una realtà oggettiva del nostro tempo. Il patto sociale, pertanto, deve riguardare sia le generazioni, sia le diverse culture presenti nelle nostre comunità, con interventi che prevengano lo sviluppo di forme di intolleranza, di atteggiamenti razzisti e discriminatori, per sviluppare tutte le potenzialità del capitale umano, arricchito dal valore delle diversità. L'interdipendenza delle realtà locali e delle nazioni sta spingendo verso il consolidarsi della cultura della pace, fondamentale per lo sviluppo socio-culturale ed economico, sia nella dimensione locale sia globale. Appare sempre più attuale l'enunciazione dei prerequisiti per la salute espressa dall'OMS nel 78. Senza pace e giustizia sociale, senza cibo sufficiente e acqua, senza un'educazione e abitazione decente, senza che ognuno e tutti abbiano un ruolo da svolgere nella società e senza un reddito adeguato, non ci può essere salute, né crescita reale, né sviluppo sociale, né si potranno sconfiggere efficacemente le varie forme di povertà presenti nella storia e nei territori. Questo è il documento che il Nazionale appunto ha voluto portare a contributo della discussione di oggi. Grazie.